Nella nostra vita molte cose dipendono dall'energia elettrica. Alcuni dispositivi funzionano con una batteria, facilmente il dispositivo col quale mi state ascoltando, anche se l'automobile ha benzina. Altri dispositivi sono collegati alla 220 volt di casa o dell'ufficio. Di quelli che sono collegati alla 220 volt, alcuni sono sensibili ed è necessario che, in caso di mancanza di corrente, non si spengano o che vengano alimentati da fonti di energia alternativa. La fonte di energia alternativa di solito è fornita dagli UPS. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Ci sono dispositivi che in caso di blackout patiscono essere spenti di botto o peggio patiscono perché non dovrebbero essere mai spenti, ma la rete elettrica, quella che ci fornisce la 220 volt, non sempre è stabile. Nella città dove vivo io, anzi, fa davvero pietà. Per questo motivo, in caso di necessità, ci si deve attrezzare per evitare alcuni problemi. Quali sono i dispositivi che a casa andrebbero protetti? Essenzialmente quelli che contengono elettronica e un sistema operativo. La fai facile, starete pensando, ormai tutti. Direi che quelli più sensibili sono il router, l'eventuale switch, il NAS, il computer dove state facendo girare le cose della domotica. Perché anche il router che alla fine si spegne e si riaccende in modo molto facile? Perché se manca lui, manca internet. E se avete un sistema che vi avvisa quando manca corrente, oppure un sistema di allarme, senza internet non può mandarvi i messaggi, a meno che non abbiate un modem GSM alimentato a batteria. E se avete una linea telefonica VoIP, ormai tutte quelle che sono su fibra o rame XDSL, con il router spento non avete più neanche il telefono. Quando c'erano le vecchie linee analogiche, la linea telefonica e il telefono fisso erano alimentati dalla centrale ed erano indipendenti da problemi a casa vostra. Per fare in modo che questi dispositivi rimangano accesi è necessario che continuino a rimanere alimentati anche in caso di mancanza della rete elettrica. Questa cosa si può fare in un modo solo: si mette in mezzo tra la presa e l'oro un dispositivo che possa sostituire in modo istantaneo la corrente che manca. Solitamente questo dispositivo è a batteria. Questo dispositivo si chiama UPS, che è ovviamente un acronimo che sta per Uninterruptible Power Supply, in italiano banalmente gruppo di continuità, ma GCD suonava male. L'UPS si collega in modo abbastanza semplice: dalla presa del muro il cavo si collega al gruppo di continuità, poi dall'UPS si collega il dispositivo o i dispositivi che si vogliono alimentare e proteggere. Mi raccomando, mai una stampante laser. Qui si apre un mondo. Iniziamo da cosa succede dentro. La corrente che arriva alla presa a muro entra nell'UPS. Da qui si divide in due. Una parte passa attraverso un circuito che analizza la qualità della fornitura, come frequenza, tensione, picchi di tensione in alto ed eventuali mancanze. Questo circuito, in caso di bassa qualità, riesce a migliorare la 220 volt in alternata che arriva ai dispositivi che si vogliono alimentare, e in caso di picchi in alto riesce a tagliarli in modo da funzionare come protezione. Da qui alimenta i vostri dispositivi connessi in uscita. Un'altra parte della corrente viene raddrizzata da alternata a continua, passa in un circuito di gestione della carica e va a caricare la batteria. Quando questa diventa carica, mantiene la carica della stessa. Esatto, il gruppo di continuità pesa perché dentro ha una batteria, più o meno grande a seconda dei modelli. Di solito è al piombo, iniziano ad esserci quelli al litio, ma sono più rari. A regime il sistema tiene carica la batteria e alimenta i dispositivi adesso collegati in modo pulito. Quando ci sono problemi sulla linea di alimentazione, l'UPS, che è sempre allerta, interviene. Solitamente questo succede quando la corrente manca, ma anche quando la qualità della fornitura degrada in modo esagerato, come ad esempio la tensione diventa troppo bassa o troppo alta per problemi di di rete. Se il filtro da solo non riesce a stabilizzare, passa alla batteria. Il passaggio da alimentazione di rete a batteria in caso di blackout è istantaneo, cosa assolutamente necessaria per evitare che i dispositivi si spengano. Manca la corrente e in meno di 2 millisecondi la mancanza viene compensata dall'UPS. Come? La tensione continua della batteria passa attraverso un circuito che si chiama inverter, che l'aumenta da 12 volt a 220 e la trasforma da continua ad alternata, in modo da sostituire la corrente che viene a mancare. A questo punto i dispositivi sono accesi, funzionano regolarmente e la batteria interna, per ovvi motivi, inizia a scaricarsi. A casa nostra possono succedere due cose: la corrente torna, l'UPS se ne accorge e ripristina l'alimentazione da rete elettrica senza stacchi, così i dispositivi non si spengono neanche in questo caso. La batteria torna in carica per essere pronta per il blackout successivo. Se la corrente non torna, la batteria andrà verso la fine. Alcuni UPS hanno dei cavetti di connessione al computer tramite i quali mandano segnali dello stato della batteria stessa. In questo modo, i dispositivi che conoscono lo stato della batteria tramite un apposito software possono decidere che sotto una certa soglia di carica iniziano lo spegnimento controllato, che è meglio di essere spenti di botto senza alcun controllo. A fine della carica della batteria, ovviamente, si spegnerà tutto. Quando la corrente torna si riaccenderà tutto e l'UPS inizierà a ricaricare la batteria da 0 al 100%. Ci vorranno alcune ore a seconda di quanto è capiente la batteria. Ovviamente se c'è un altro blackout si spegnerà tutto quanto subito, perché se è troppo vicino la batteria non sarà sufficientemente carica. In posti un po' più strutturati esiste un altro sistema che aiuta in caso di blackout. È il generatore a combustione. In questo caso manca la corrente, l'UPS interviene in 2 millisecondi evitando che i dispositivi si spengano e dà il tempo al generatore di accendersi e di generare corrente sulla linea, cosa che avviene di solito in qualche minuto. Quando il generatore è operativo, per l'UPS è come se la corrente fosse tornata e torna nello stato di normale operatività. Gli UPS sono dimensionati in voltampere o VA maiuscolo, misura che non è facile da capire per tutti. Prendete questa misura, la moltiplicate per 0,7 e ottenete la potenza in watt massima dei dispositivi che potrete collegare. Se comprate un UPS da 1000 voltampere potete collegare un carico massimo da 700 watt, per esempio. Al contrario, se sapete quanto dovete proteggere, un armadio con un router, uno switch e un NAS potrebbero consumare in tutto circa 150 watt, dividete per 0,7 e otterrete 214 voltampere. Ne prendete uno da 300 o un po' di più e siete tranquilli. Di solito con il carico massimo che si applica, il vostro UPS tiene una decina di minuti circa. Se applicate meno carico dura un po' di più. Questa informazione di quanto dura la trovate nei dati di ogni UPS. Leggetela sul sito del produttore prima di acquistarlo. Mi raccomando, guardate bene anche che tipo di prese ci sono in uscita. Potrebbero essere diverse da quelle che vi aspettate e dovrete fare poi il castello degli adattatori. Anche se avete pochi o pochissimi blackout, è normale che la batteria dopo qualche anno sia da cambiare. Di solito l'UPS vi informa che la batteria è morta con un lungo suono molto fastidioso alle 3 del mattino. Succede sempre così. Staccate tutto, queste cose vanno fatte sempre senza corrente in mezzo se non sapete dove state toccando. Seguite le guide per la sostituzione fornite dal manuale e andate a cercare la batteria nuova. Esistono altri tipi di UPS derivati dall'enorme crescita del mercato dei battery pack. Sono quelli che non escono in 220 in alternata, ma escono già in continua. Si attaccano alla 220 o a un alimentatore e mentre si caricano o mantengono la carica, in uscita forniscono una tensione solitamente variabile tra 5 e 12, 18 volt, di fatto sostituendo l'alimentatore del dispositivo che stanno proteggendo. Quando manca corrente, la batteria interviene e mantiene il dispositivo in funzione. Non essendoci la doppia conversione dalla 220 alla batteria e viceversa, la resa energetica è più elevata. Sono con batterie agli ioni di litio, sono più semplici e leggeri. Ovviamente vanno bene solo per alimentare dispositivi che hanno un alimentatore esterno e hanno un connettore a bassa tensione in continua, tipo router, webcam o cose simili. Se provate a fare questa cosa con un generico battery pack, di solito non funziona. Se il battery pack è in carica, non alimenta altro, purtroppo. Adesso andiamo su cose un po' più grandi. A casa vostra tutti i vostri computer sono alimentati da un solo alimentatore e avete una sola linea elettrica. Quello che voi dite è il computer di qualcun altro, o più facilmente nelle sale server delle aziende abbastanza grandi, la situazione è un po' diversa. L'alimentazione arriva da due linee, solitamente gestite in modo completamente diverso, in modo che se c'è un problema su una, c'è l'altra. Tutti i dispositivi hanno due alimentatori, ognuno dei quali è in grado di tenere acceso l'intero dispositivo. Così se manca corrente su una delle due linee o si guasta uno dei due alimentatori, il server non va giù. Questi alimentatori possono essere cambiati anche a caldo, sfilandoli senza dover spegnere niente. Ovviamente ci sono anche due UPS distinti, uno per ogni linea che va su ogni alimentatore, oppure una linea è protetta da un UPS e una no. Così se l'UPS si rompe, e anche questo capita, il server viene mantenuto dalla linea dove questo non c'è e non si spegne. Come avrete capito, l'obiettivo in certi posti è che le macchine non si spengano proprio mai. Ovvio, se si brucia la scheda madre si spegnerà, ci sono comunque delle altre ridondanze software. Ma ci sono dispositivi che, seppur importanti, escono di fabbrica con un solo alimentatore e non se ne può mettere un altro. Non esistono cavi Y che si collegano a due linee elettriche in contemporanea, si farebbe un cortocircuito epocale. Come si fa per mantenere la ridondanza nell'alimentazione? Esistono dei dispositivi adatti a questo scopo. Hanno due linee in ingresso e poi hanno una normale ciabatta in uscita. Noi tecnici la chiamiamo PDU, Power Distribution Unit. Tutte le prese in uscita sono alimentate da una delle due linee in ingresso, ma se questa viene a mancare in un tempo molto rapido, paragonabile allo switch del gruppo di continuità che abbiamo detto prima, tutte le uscite vengono alimentate dall'altra linea, così anche i dispositivi con un solo alimentatore sono protetti con la doppia linea.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.be o sul sito Pillole di Bit con il punto prima del lit trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Questo podcast, da sempre, si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice, anche perché voi fate parte di questo progetto ormai da anni. In questa sezione mi prendo come sempre un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli, in qualunque modo, per aiutarmi ad andare avanti. Gli abbonati di questa settimana sono Valerio e Giorgio, la donazione spot è di Enrico e chiusa il value for value sono Federico e Nicola Gabriele. Oltre a donare usando Satispay, PayPal o il Value for Value, potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale come Amazon o Aweb. Quest'ultimo, ve lo ripeto sempre, lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste. Tutti quelli che ci sono che si sono abbonati, poi mi hanno detto grazie. E non dimenticatevi di far conoscere Pillole di Bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo. Il tip di oggi viene sostituito da due parole sul nuovo logo e tutto quello che ci gira intorno. Spero che ve ne siate accorti che il logo è cambiato da qualche puntata. Avrei potuto aspettare i 10 anni del podcast, ma novembre 2025 è ancora lontano e avevo proprio voglia di cambiare un po' l'immagine del podcast. Il logo creato all'inizio da Alex mi piace ancora parecchio. Ne ho ancora una copia grande appesa qua. Ma sapete che ogni tanto si ha voglia di fare qualche cambiamento. Allora ho scritto su Twitter, Mastodon e Blue Sky un messaggio: ehi, vorrei un nuovo logo per il podcast. Se ci sono grafici all'ascolto, scrivetemi a questa mail. Ho specificato che volevo fattura, giusto per essere chiaro. Il messaggio era facile da capire. In molti mi hanno scritto in DM e su Telegram. Ci sarà un motivo se ho chiesto via mail, no? A chi mi ha scritto via mail ho mandato un testo con tutto quello che mi serviva a tutti, tale quale. Ho fatto copia e incolla. Il logo, l'intestazione del sito, i vari gadget, la mia idea di quello che dovesse comunicare, il colore, eccetera. Mi sono arrivate offerte da 100 a 900 euro. Bella forchetta. Sui social mi hanno detto: ma scusa, chiedi a ChatGPT o a Midjourney. Io con le AI, mi dispiace, non ci so parlare. Ci ho provato, ma ho lasciato perdere. Ho anche rinunciato a chiedere ai servizi online che ti fanno un logo per 30 euro. Mi pareva un po' troppo basso per quello che a me serviva. Sono un po' boomer, forse. Volevo parlare con un grafico vero. Tra tutte le proposte, alcuni non mi hanno mandato il portfolio, anche dopo averlo chiesto e sollecitato. In molti mi hanno mandato una mail con scritto fa X e basta. Una sola mail, solo una, è arrivata con un documento intestato, un'offerta che conteneva descrizione del lavoro, modalità, tipo di file consegnati e tutti i singoli dettagli. Il risultato è che dopo qualche settimana di scambio di mail con prove, ecco perché volevo la mail, sta tutto lì dentro, comodo da cercare per sempre, con Elisa Teruzzi di Design for Bacon siamo riusciti a avere il logo finale, con il logo del feed, quello per gli adesivi, quello del portachiavi, dei magneti e, novità, la spilla, che sono adesso disponibili anche per la consegna per voi donatori e supporter, che purtroppo ho notato che in questo periodo latitate un po', spero non perché la qualità delle puntate sia diventata più bassa. Vi lascio il link per contattare Elisa nel caso vi servisse qualche lavoro di grafica, perché ha lavorato davvero bene ed il risultato sono davvero felice. E vi racconto come cambiano le spedizioni dei gadget, che potete vedere fotografate sul sito. Resta salvo il fatto che il podcast, come sempre, è gratuito per tutti. Se non volete, non ve lo potete permettere, eccetera, il feed è sempre lì. Chi vuole donare lo può fare con il sistema che vuole, con gli importi che vuole. Per chi è generoso, giusto per non andare in negativo tra costo del gadget, busta, spedizione, le fasce sono queste: con 5 euro vi spedisco gli adesivi, con 10 euro anche il magnete per il frigo, con 15 aggiungo anche il portachiavi. Su tutti questi c'è scritto: io ascolto Pillole di Bit. Con una donazione di 60 euro one shot o con un abbonamento con PayPal mensile che però dura tutto l'anno di almeno 5 euro al mese, a fine anno vi mando la spilla con scritto: io sostengo Pillole di Bit. Questa spilla cambia ogni anno, quindi c'è il sostenitore del 2024, 25, eccetera. Se avete donato almeno 5 euro al mese per tutto il 2023, la cosa è retroattiva. Mi mandate una mail con lo screenshot delle ricevute e ve la spedisco subito. Per cortesia mandatemi l'indirizzo completo, perché sennò ovviamente non so a chi spedire. Ricordatevi che se fate un abbonamento con eWeb, una volta attivo, mi dite con che utente vi siete registrati e vi mando adesivo, magnete, portachiavi e un gadget di eWeb. Tutte le spedizioni sono rallentate dal fatto che la buca non è comoda rispetto a casa mia e che sono gestite dalle poste e che ci va davvero molta pazienza, ma poi arrivano. Spiegozzo finito, se siete arrivati fino qui, grazie della pazienza e del sostegno. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. Manca poco più di un mese alla chiusura di Google Podcast. Se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di passare a un'altra app. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!